28 giugno 2012. Una missione spaziale privata per monitorare gli asteroidi. I privati vanno alla conquista dello spazio profondo con Sentinel, telescopio a infrarossi destinato a monitorare le regioni del sistema solare interno dove orbita mezzo milione di asteroidi di grandi dimensioni. Lo strumento della B612 Foundation arriverà fino a 170 milioni di chilometri dalla Terra e dovrebbe essere lanciato nel 2017 con il vettore SpaceX Falcon. Porterà in orbita un telescopio spaziale in orbita attorno al Sole, allontanandosi dalla Terra fino a 170 milioni di chilometri, per operazioni di rilevamento e mappatura, la prima missione nello spazio profondo finanziata da privati. L'annuncio dell'intento di costruire, lanciare e gestire questa missione, battezzata Sentinel, è stato dato oggi dai responsabili della californiana B612 Foundation. Scopo della missione sarà quello di censire e monitorare gli asteroidi nel sistema solare interno. Il telescopio a infrarossi della missione sarà costruito dallo stesso gruppo ingegneristico che ha sviluppato i telescopi spaziali Spitzer e Kepler. Ci vorranno circa 5 anni per completare lo sviluppo e i test, ed essere pronti per il lancio nel 2017-2018. Il vettore di lancio scelto è lo SpaceX Falcon. Una missione spaziale privata per monitorare gli asteroidi. La struttura della sonda Sentinel. Cortesia B612 Foundation, le orbite del sistema solare interno sono popolate da mezzo milione di asteroidi più grandi di quello che colpì Tunguska il 30 giugno 1908. Eppure fino a oggi abbiamo rilevato e mappato solo l'1% circa di questi asteroidi, ha dichiarato Edward Luce, già astronauta della NASA e ora presidente e amministratore delegato della B612 Foundation. Durante i 5 anni e mezzo della sua missione, Sentinel potrà scoprire e tracciare mezzo milione di questi asteroidi vicini, near-Earth asteroids, creando una mappa dinamica in grado di fornire un modello per la futura esplorazione del sistema solare, e allo stesso tempo proteggendo l'umanità sulla Terra. Gli asteroidi, osservano i dirigenti della fondazione, rappresentano un'opportunità scientifica, dato che contengono i mattoni originari del sistema solare, ma anche economica, perché possono contenere materie prime preziose per l'industria. Senza contare che questi asteroidi sono anche una potenziale minaccia. Per la prima volta nella storia, la missione Sentinel creerà una mappa completa e dinamica del sistema solare interno, fornendo informazioni vitali su chi siamo, chi sono i nostri vicini e dove stiamo andando, ha dichiarato Rusty Schweikart, presidente emerito di 612 e giù astronauta dell'Apollo 9. Vogliamo sapere quali asteroidi passeranno vicino alla Terra, quando e se qualcuno rischi realmente di entrare in collisione con il nostro pianeta. La cosa bella degli asteroidi è che una volta trovati e una volta che si è determinata la loro orbita è possibile prevedere con un margine di anticipo di un centinaio di anni se ci sia un rischio di un impatto con la Terra. Il progetto della Fondazione B612 è nato da un workshop di un giorno sugli asteroidi, organizzato da Piet Hut ed Edward Lual Johnson Space Center della NASA a Houston nell'autunno 2001. 28 giugno 2012. I supertornado magnetici che riscaldano la corona solare. Lo strato più esterno dell'atmosfera solare, la corona, è centinaia di volte più caldo della fotosfera, la superficie apparente del Sole. Per lungo tempo questo fenomeno è rimasto senza spiegazione. Ora però le immagini riprese dal Solar Dynamics Observatory della NASA hanno permesso di proporre un modello esplicativo secondo il quale sarebbero supertornado magnetici, ovvero strutture magnetiche rotanti a trasferire energia dalla superficie verso la corona. Sarebbero dei supertornado magnetici a determinare la temperatura estremamente elevata della corona solare, lo strato più esterno dell'atmosfera della nostra stella, che normalmente possiamo osservare solo durante le eclissi. A indicarlo è uno studio condotto da ricercatori delle università di Oslo e di Uppsala, che pubblicano in proposito un articolo su Nature, nel quale propongono un meccanismo in grado di spiegare perché lo strato più esterno dell'atmosfera del Sole abbia una temperatura centinaia di volte più elevata della superficie apparente del nostro astro, la fotosfera. I supertornado magnetici che riscaldano la corona solare Wedemeyer et al. 2012. Image produced with vapor. Il mistero della corona solare resiste dal 1869, quando gli astronomi si accorsero che il suo spettro elettromagnetico conteneva bande di emissione che non corrispondevano ad alcun elemento noto. Questo aspetto della questione venne chiarito 70 anni dopo con una risposta che sollevava peraltro un interrogativo forse ancora più complesso. La firma spettroscopia era quella di atomi di ferro in uno stato altamente eccitato, tale da far perdere a ciascun atomo di ferro 13 dei suoi 26 elettroni. Perché ciò possa avvenire, però, la temperatura del gas deve arrivare a 2 milioni di gradi Kelvin, ma quella della superficie solare è circa 6.000 gradi Kelvin appena. A questo punto si poneva il problema di quale fosse il meccanismo che permetteva di pompare calore verso la corona. Analizzando le osservazioni condotte grazie all'Atmospheric Imaging Assembly a bordo del Solar Dynamics Observatory della NASA, gli autori del nuovo studio hanno rilevato vortici di gas coronale a temperature attorno al milione di Kelvin. A questo punto i ricercatori hanno verificato se vi fossero controparti di questi vortici ai vari livelli della corona, dalla regione in prossimità della superficie del Sole, dove nascono per convezione termica nello strato sottostante, fino alla parte più esterna della corona. E in effetti hanno scoperto che fra superficie e vortici coronali c'è uno stretto collegamento. Il legame fra i diversi successivi strati vorticosi è rappresentato dal campo magnetico del Sole. Le linee di campo passano attraverso la superficie della stella, dove sono costrette a seguire i moti vorticosi del gas. A loro volta le linee di campo influiscono sul moto del gas in un processo che finisce per trasferire energia dalla superficie stellare ai vortici di gas che via via si innalzano nella corona. Dato che le linee di campo non sono perfettamente verticali, il flusso vorticoso dà origine a una forza centrifuga che accelera il gas lungo le linee di campo in modo da seguire una traiettoria a spirale fino ai confini della corona, rendendo l'intera struttura simile a un supertornado. 27 giugno 2012. Il materiale che si comporta come un nucleo atomico. Lo studio di un composto multiferroico, ovvero polarizzabile sia elettricamente sia magneticamente allo stesso tempo, ha permesso di chiarire almeno in parte le basi fisiche di questa proprietà. La doppia possibilità di polarizzazione simultanea sarebbe legata allo sviluppo di forze tra gli elementi di cui è composto il materiale, che sembrano comportarsi come le forze che tengono insieme le particelle nel nucleo atomico. In genere un materiale può essere polarizzato o magneticamente o elettricamente, ma non in entrambe le modalità allo stesso tempo. Ora i ricercatori del Niels Bohr Institute dell'Università di Copenaghen, che firmano un articolo su Nature Materials, hanno studiato un materiale che è polarizzabile sia dal punto di vista magnetico sia dal punto di vista elettrico, aprendo la strada alla realizzazione di nuovi tipi di sensori. Già negli anni 60, ricercatori dell'allora Unione Sovietica avevano scoperto materiali che esibivano questa caratteristica, i cosiddetti materiali multiferroici. Tuttavia, per lungo tempo non sono state disponibili tecnologie che permettessero agli scienziati di studiarne le proprietà. Abbiamo studiato un raro composto del ferro presente in natura, TbFeO3. Utilizzando una potente radiazione neutronica in un campo magnetico, la temperatura è stata abbassata a un livello vicino allo zero assoluto. Abbiamo scoperto che gli atomi del materiale sono disposti in una struttura reticolare costituita da file di terbio separate da atomi di ferro e di ossigeno. Questi reticoli sono noti, ma non lo sono i loro domini magnetici, ossia le regioni in cui gli atomi hanno i loro momenti magnetici allineati e nello stesso verso. Normalmente i si trovano un po' alla rinfusa, ma in questo caso abbiamo osservato che si dispongono dritti come una freccia alla stessa distanza tra di loro. Siamo rimasti sbalorditi quando abbiamo scoperto questo fenomeno, spiega Kim Lehmann, uno degli autori della ricerca. Gli esperimenti condotti al Helmholtz-Zentrum di Berlino in collaborazione con ricercatori di altre istituzioni di ricerca tedesche e olandesi hanno permesso di ottenere una conoscenza generale della struttura del materiale e della relazione tra la struttura e le sue proprietà fisiche. Secondo i nostri modelli, le pareti di terbio interagiscono scambiandosi onde di spin magnetismo, che si trasferiscono attraverso il reticolo magnetico del ferro. Il risultato è qualcosa di simile a un potenziale di Yukawa che conosciamo in fisica nucleare e delle particelle. In un certo senso, il materiale mostra le stesse forze che tengono insieme le particelle nel nucleo atomico, spiega Eloisa Bordallo, che ha partecipato allo studio. È proprio questa interazione tra il metallo di transizione, il ferro, e un membro delle cosiddette terre rare, il terbio, che svolge un ruolo centrale per le proprietà magnetoelettriche del materiale. Grazie a questi risultati abbiamo trovato un nuovo percorso per scoprire e sviluppare nuovi materiali multiferroici, hanno concluso i ricercatori. 28 giugno 2012. Il nuovo mondo di Australopithecus sediba. Nuove sofisticate analisi su denti fossili suggeriscono che questo ominide sia vissuto in un ambiente boschivo, nutrendosi di foglie, frutti e cortecce, e non in ambienti aperti, mangiando erbe e carici, come ipotizzato per lungo tempo. La scoperta aggiunge un tassello fondamentale nella conoscenza di Sediba, una specie particolarmente interessante perché mostra una miscela di caratteri da australopiteco e tratti caratteristici del genere Homo. L'analisi dei denti di un ominide risalente a 2 milioni di anni fa, Australopithecus sediba, ha rivelato che questi antichi parenti degli esseri umani erano soliti nutrirsi di foglie, frutti e corteccia e vivevano in un ambiente boschivo. Prima di questa scoperta si ipotizzava invece che anche questi ominidi, al pari di altri come Paranthropus boisei, vivessero in spazi aperti e si nutrisse di erbe e carici. A sostenere questa tesi sono i risultati di una ricerca condotta da paleontologi dell'Università del Colorado a Boulder, del Max Planck Institute per la Biologia Evoluzionistica a Lipsia, del Bloemfontein National Museum a Bloemfontein, in Sudafrica, e di altre università, che firmano un articolo pubblicato su Nature. La nuova dieta di SDBA è stata stabilita sulla base di un'analisi spettroscopica di vapori ottenuti con l'applicazione di un laser su denti fossilizzati, grazie a cui è stato liberato il carbonio dell'antico smalto, che deriva da quello assunto con il cibo. L'analisi isotopica ha rivelato che i denti dei due esemplari di SDBA esaminati mostravano una firma differente da quella di tutti gli altri 81 ominidi precedentemente studiati. In particolare, la composizione isotopica rilevata è tipica delle cosiddette piante CTRE, ossia alberi, arbusti e cespugli, mentre era assente la firma isotopica del carbonio delle piante CTRE, come erbe e calici consumati da molti altri primi ominidi. È una scoperta importante perché la dieta è uno degli aspetti fondamentali di un animale, determina il suo comportamento e la sua nicchia ecologica. Quando gli ambienti cambiano a causa delle mutevoli condizioni climatiche, in genere gli animali sono costretti a spostarsi o ad adattarsi al nuovo ambiente, ha osservato Paul Sandberg, coautore dello studio. Il nuovo mondo di Australopithecus sediba cortesia Amanda Henry a supportare ulteriormente questa conclusione. Ci sono anche i risultati delle analisi che i ricercatori hanno condotto sulle microscopiche particelle fossili di tessuto vegetale intrappolate nel tartaro dei denti, note come fitoliti. Il fatto che questi fitoliti si siano conservati in denti di ominidi risalenti a 2 milioni di anni fa è notevole e ci dice molto sulla conservazione in quel sito, ha detto Sandberg. I dati suggeriscono che questi ominidi evitavano le erbe che crescono nelle praterie aperte e che erano abbondanti nella regione. Anche il terzo tipo di analisi condotta, quella sui solchi microscopici e sui graffi rilevabili sui denti fossili, ha indicato che almeno uno dei soggetti mangiava cibi duri. A sediba è particolarmente interessante per gli antropologi. Con una postura eretta e le braccia lunghe, mostra caratteri a cavallo fra quelli degli ominidi primitivi e quelli dei primi esemplari del genere Homo, tra cui una caviglia simile a quella moderna, dita corte e un lungo pollice adatto a una presa di precisione e verosimilmente, secondo i ricercatori, un cervello relativamente complesso rispetto agli ominidi da cui è stato preceduto. La posizione di Sediba nell'albero genealogico degli ominidi non è chiara, potrebbe essere stato un discendente di Africanus, a sua volta discendente di Afarensis, a cui apparteneva Lucy, vissuta circa 3 milioni di anni fa e considerata da molti come la progenitrice della famiglia umana. 26 giugno 2012. Risolto il mistero dei pesci con due occhi da un lato. Una serie di fossili scoperti nel sito paleontologico di Bolca sui Monti Lessini, in provincia di Verona, testimonia per la prima volta le fasi di passaggio degli antenati dei pesci piatti dalle forme normalmente simmetriche con un occhio per lato della testa a quelle bizzarramente asimmetriche che osserviamo ancora oggi, e che vennero usati come argomento con cui confutare invano la teoria della selezione naturale elaborata da Charles Darwin. Chi non si è incuriosito di fronte ai pesci piatti, pleuronettiformi, quei pesci che come l'halibut e la sogliola hanno entrambi gli occhi su uno stesso lato del corpo, con le loro teste profondamente asimmetriche e un piano del corpo che è certamente il più inusuale tra tutti i vertebrati, questi pesci sono in effetti un vero enigma evolutivo. Questa loro anatomia così bizzarra è stata anche uno degli argomenti usati dagli oppositori di Charles Darwin e della sua teoria della selezione naturale. Gli scettici mettevano in dubbio che queste caratteristiche insolite avessero potuto evolversi lentamente, garantendo comunque durante la fase di transizione un vantaggio ai fini della sopravvivenza dei pesci. Ora, la scoperta di un nuovo fossile rinvenuto nel sito di Bolca sui Monti Lessini in provincia di Verona, descritto da Matt Friedman dell'Università di Oxford sulle pagine del Journal of Vertebrate Paleontology, ha permesso di risolvere il mistero. I pesci fossili in questione, Heteronectes, sono stati trovati in rocce di origine marina risalenti a 50 milioni di anni fa e comprendono alcuni esemplari, quelli più antichi in cui l'occhio migrato non aveva ancora attraversato la linea di demarcazione fra i due lati della testa. Con la sua forma già appiattita, Heteronectes mostra la perfetta fase intermedia tra i pesci con un occhio su ciascun lato della testa e gli pleuronettiformi specializzati, in cui entrambi gli occhi sono sullo stesso lato. Questo fossile proviene da un sito che è stato scavato letteralmente per centinaia di anni per i suoi pesci fossili e che fornisce una panoramica straordinaria della formazione di una antica barriera corallina. I reef sono ben noti come punti caldi della biodiversità, non è quindi così sorprendente che sia stato il sito di Bolca a fornirci la prima prova di molti gruppi di pesci moderni, ha detto Friedman. La nostra conoscenza dei rapporti fra alcuni di questi gruppi è in continua evoluzione grazie al numero sempre più grande di studi di genetica molecolare. I fossili non hanno contribuito molto a questo dibattito, ma esemplari come Heteronectes rivelano il massimo livello di dettaglio che si possa ottenere dalla specie estinte.